i sindaci del comprensorio quando si sono presentati in regione protestando sulla chiusura anche dell'ospedale di Bracciano. Quindi c'è un modo diverso di interpretare la volontà dei cittadini e noi sicuramente lo facciamo in modo diverso rispetto a voi che state al governo della regione. Grazie.
Consigliere Lauria.
Di solito mi metto nel mezzo delle discussioni, questa sera invece ho preferito ascoltare, anche perché di solito non sono abituato a esprimere doppioni rispetto a quello che è già stato detto. E allora mi pare che manchi all'interno del materiale che si è, diciamo, portato questa sera in discussione, che è stato portato dai colleghi consiglieri della maggioranza e dell'opposizione, almeno due fattori che hanno poi contribuito a questa scelta amministrativa. Beh, io sono non per demonizzare gli imprenditori e la Dispoli, imprenditori anche vicino all'amministrazione, vicino anche a dei politici non necessariamente legati a questa maggioranza, imprenditori che hanno fatto il loro mestiere in città, l'hanno fatto in maniera adeguata, curata, e forse anche imprenditori che in quel momento in un certo qual modo sono stati chiamati anche dall'amministrazione. Questo va detto, se era un'esigenza, l'ha detto Battilocchi in quel momento particolare. Poi c'è chi fa parte di Pressorio, e questo è un elemento che non è stato ancora indicato, osservato, che ha dato in affittanza quei terreni. Questo credo che vada detto, ma non per indicare responsabilità, per dire che poi ci sono una serie di fattori che hanno portato alla scelta di quel sito in quel periodo. Poteva essere, ad esempio, un privato che aveva terreni in un'altra zona di Ladispoli e a questo punto questa sera ci sarebbero stati cittadini residenti di altre aree. Questo è stato un fattore ulteriore, perché se no si demonizza l'imprenditore, si indicano responsabilità all'amministrazione, lì, ripeto, bisogna vedere se è l'amministrazione che in parte ha cercato l'impresa oppure ci sia stato un punto d'incontro. Però c'è stato anche un terzo privato che è concittadino, che è un vostro concittadino, che ha pensato evidentemente di lucrare in quel momento affittando dei terreni, e questo va detto, ma non perché va demonizzato il privato che ha dato in affittanza quei terreni, però c'entra anche quell'elemento. Ha detto bene Battilocchi, ci sono dei momenti in cui poi gli amministratori si assumono delle responsabilità, e badate un altro aspetto: la giunta di centrosinistra è stata votata anche dai quei concittadini che oggi sono qui, in buona misura, credo. Perché credo, e questo va dato atto all'intelligenza di quei concittadini elettori, che la scelta politica si misura non solo su un profilo di politica. Certamente in parte forse non lungimirante, questo va detto, forse la nostra responsabilità è stata quella di non essere stati lungimiranti. Cioè, a dire, ti do l'autorizzazione, vedi che su questa poi ci puoi cavalcare in seguito qualcos'altro. L'ha detto adeguatamente con lucidità il consigliere Moretti. E questo fa parte delle responsabilità. Poi è possibile che siamo stati lungimiranti invece su altri 12, 13 o 14 profili di politica. Tant'è che quei concittadini che hanno espresso quella problematica e che sono stati attenti evidentemente ad una valutazione complessiva dell'amministrazione ci hanno rivotato, a voglia a dire di centrosinistra, eccetera. Questa è la situazione. Ora io dico che poi ciò che ha scatenato effettivamente l'allarme, meglio, ci sono stati due tipi di allarme. Il primo, che forse, e qui c'è anche una responsabilità probabilmente da parte della burocrazia, ma non solo in questo ambito, noi ci dobbiamo rendere conto che se diamo poi autorizzazioni, seppure transitorie, le quantità in questo caso specifico devono essere controllate. Cioè è probabile che ci sono state delle violazioni, ecco perché c'è stato un primo allarme. Cioè i cittadini ci hanno detto, vedete che forse non vanno a scaricare quello che dovevano scaricare. E questa è stata forse una prima inadempienza da parte della burocrazia, da parte dell'amministrazione. Questo va detto, c'entra nel ragionamento. E poi il secondo allarme è: mi voglio ampliare. Beh, qui mi pare che ci sia stata una presa di posizione da parte anche di consiglieri comunali che si sono attivati e hanno incontrato i cittadini, forse proprio in quel momento in cui il cittadino ha detto: beh, qui se andiamo verso una direzione forse non torniamo più indietro. Ecco, io volevo soltanto mettere qualche elemento in più, per il resto ho grande rispetto delle riflessioni degli altri consiglieri, poi ci sono i consiglieri di minoranza che devono ovviamente svolgere il loro ruolo. Noi in questo caso e per altre questioni ci siamo assunti delle responsabilità, dicendo: badate, non tutte le cose le facciamo bene. Io credo che anche con l'amministrazione di Cioli le abbia sempre detto: riusciamo a fare delle cose buone, altre cose sono meno buone. Abbiamo ascoltato anche consigli da parte dei consiglieri di minoranza. Credo che questo di stasera sia un clima rispettoso, un clima che restituisce secondo me alla politica vitalità e anche credibilità, grazie anche all'apporto dei cittadini. Ripeto, quei cittadini che ci hanno rivotato perché hanno capito forse che avevamo in parte sbagliato su una cosa, ma avevamo fatto tante cose buone.
Grazie consigliere. Penge.
Sì, io volevo fare alcune puntualizzazioni veloci. Innanzitutto, la prima riguarda la lettera del 2005 dove il Comune mandava il suo parere favorevole per l'aspetto ambientale, consigliere Battilocchi. Quindi il Comune nel 2005 l'ha mandato, nel 2006 poi non l'ha mandato, ma lo doveva mandare. Quindi questa è la prima verità. La seconda, diciamo che ho ascoltato diversi interventi anche interessanti, tra cui uno mi sembra che era del consigliere Cervo, che diceva: siamo arrivati alla conclusione di un atto importante, ed è vero, chiudiamo una storia, però poi diciamo che molte volte non si può dimenticare, soprattutto non dimenticano coloro che dal 2005 ad oggi hanno subito una sofferenza di tipo agricolo, di tipo ambientale, di tipo familiare, di tipo abitativo, per le abitazioni che appunto erano limitrofe alla zona. Quindi diciamo che molte volte si arriva qui come se fosse niente, vabbè, chiudiamo la storia, finita così, e non è così, perché gli abitanti hanno comunque avuto delle sofferenze in tutti questi anni. Dopodiché ho ascoltato un intervento molto interessante, che era quello di Nardino, della Girolamo che si associava a Nardino, anche in parte di Carau, che hanno detto una cosa interessante, l'hanno detto in politichese, ma per chi poi traduce dal politichese all'italiano, il vero vocabolo che aveva detto Nardino era appunto che questa amministrazione non è più idonea a proseguire la sua azione sia politica che amministrativa, perché questo avete detto in italiano, traducendo, avete fatto critica alla vostra stessa amministrazione, e ben venga, perché avete riconosciuto
Silenzio,
i vostri errori di questi anni.
Non vi dovete accavallare, grazie. Silenzio.
Quando fate così perché siete nervosi e sapete bene
Silenzio,
che
per
la
favore.
Coscienza critica è uscita. No?
Concluda, consigliere Penge, i cittadini sono stanchi, vogliono andare a casa forse.
Infatti sto concludendo l'intervento.
Forse è il caso di mettere la delibera al voto, che dite, no?
Presidente, il Consiglio si sta per discutere, no? Io ho ascoltato attentamente gli interventi, non sono intervenuto, per favore mi faccia dire il mio pensiero. Se vi chiamate
è la terza volta che dice il suo pensiero, l'abbiamo capito.
Allora, in quell'intervento è uscito il messaggio critico, il sindaco penso che l'abbia ricevito abbastanza bene, dove i suoi consiglieri appunto criticano questa linea politica che ormai sta arrivando al collasso, perché insomma lo vediamo su tanti settori, nel terzo urbano e così via. Dopodiché la proposta nostra per levare i dubbi ai cittadini, poi guardate, facendo una battuta, chi si arrampica sugli specchi di solito scivola sempre, e stasera l'abbiamo visto. Comunque, la proposta, sindaco, per togliere i dubbi ai cittadini, agli abitanti di Monteroni, ai cittadini di Ispoli, è questa, dove si dice ad altro sito idoneo, però non ad altro sito idoneo, ma non in questo comune va aggiunto, perché altrimenti si creano dei dubbi, perché è stato dato un permesso fino al 2013, e quindi se vogliamo levare dei dubbi e se vogliamo fare in modo, e io mi auguro che non accada, che l'azienda poi si rivalga sul comune, perché facendo questa delibera c'è grosso rischio che quell'azienda si rivalga e quindi dovranno pagare i cittadini, speriamo di no, per una delibera di questo genere, su cui appunto noi siamo favorevoli per non continuare questo tipo di attività, se è possibile inserire questa clausola sicuramente saranno più tranquilli tutti i cittadini e poi a seguire anche noi che la votiamo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Leccesi. In chiusura, poi metto la delibera in votazione.
Sì, io mi volevo far portavoce dell'assemblea del comitato che partecipa a questo incontro, chiedendo di andare al voto, visto che siamo tutti visto che siamo tutti favorevoli, andiamo al voto e almeno se ne rientrano.
Finito lo spettacolo, consigliere. È la quarta volta che prende la parola, ma deve avere un po' di rispetto per le persone che forse domani mattina vanno a lavorare. Lei non lo so che fa, loro vanno a lavorare, consigliere Ardita. 3 secondi, ma 3. La dichiarazione di voto, consigliere. È finito il dibattito, è chiaro? Ecco.
Ho preso la distanza con la detto peggio perché per me è stato un sindaco in questi 3 anni vicino agli agricoltori e agli operai. Allora, volevo dire nella mia dichiarazione di voto che volevo una risposta da parte del sindaco prima di votare per essere trasparenti e chiari con i cittadini. Esiste qualche politico che le ha fatto pressione, ripeto per la seconda volta, perché sennò anche Battiocchi non comprende, qualche politico che le ha fatto pressione in passato o oggi su questa vicenda del...
Consigliere, ma la dichiarazione di voto, gli devo fare un disegno per sapere cos'è la dichiarazione di voto? Non lo so, faccio un fumetto e scrivo dichiarazione di voto, voto favorevole e voto contrario.
Poi lo voto.
Queste.
Allora, prima che si è parlato del compostaggio, c'è stata una delibera di giunta su questo compostaggio? Se no, sembra che è più dall'alto sta cosa. Esiste nel 2009 la delibera di giunta? Cioè, io ne so questo. Se no, sembra una cosa che è venuta dal cielo. Però la cosa più importante, prima che voto, se cortesemente il sindaco mi dice, è chiaro con tutti i cittadini, se esiste qualche politico in questa città che le ha fatto pressione per fare il compostaggio là. In passato o nel presente?
Qual è la dichiarazione di voto, Ardita? Perché non è che poi richiede la parola per un'altra dichiarazione di voto.
Io voto favorevole
se il
sindaco chiarisce e dà queste garanzie ai cittadini di Rotoloni, che non esiste, perché qui tutti votiamo. Poi io non so se qualcuno va alla stanza del sindaco, perché nel piano relatore e altre cose si sono viste queste vicende un po' strane. Allora, io direi, è meglio che lei chiarisca se esiste qualche politico e deve dare la garanzia a tutti i cittadini di Monteroni, non c'è nessun politico che le fa pressione su questa questione.
Se è quello conclusivo, perché altrimenti io non insomma, il giochetto di fare. Allora, io penso che i cittadini vogliano sapere intanto che cosa accade da qui a qualche mese, questo è importantissimo. Poi quello che è accaduto nel 2005, loro, alcuni lo sanno molto meglio di voi e di noi, ma molto meglio perché lo hanno visto accadere dal 2005 e si sono fatti un giudizio. Detto questo, io penso, lo ridico, tutti gli argomenti che si trattano nell'aula consigliare sono importanti e questo è uno dei più importanti. Questa sera c'è stato un momento anche di democrazia diretta, perché poi fare un consiglio comunale con 100 o 150 persone capita poche volte, questo qualche rischio di scivolata demagogica lo comporta, però insomma non fa niente, è meglio essere tanti e dire qualche frase di più piuttosto che essere in un consiglio comunale vuoto. Allora, consigliere Ardita, io non raccolgo né le polemiche né altre battute che sono state fatte, perché ripeto, è un argomento serio questo qui, e quindi invito più che a fare battute o a interpretare quello che dicono gli altri, ognuno dica quello che pensa, poi non deve interpretare le cose degli altri. Ormai in questo paese chi è conosciuto di più, chi è conosciuto di meno, ma penso che, adesso scusatemi, è sempre brutto parlare di se stessi, Però una cosa di me conoscono, che se qualcuno prova a farmi fare per forza una cosa, quello è il momento che allora non la farà mai. Allora, le pressioni non esistono sul sindaco Pagliotta. Possono esistere le opinioni, e le opinioni sono libere. Io ho sentito su questo argomento opinioni diverse anche nel campo del centrodestra, e le voglio rispettare. L'ho lette sui giornali, e l'ho lette come ci sono le opinioni. Pressione non ne fa nessuno, non ci prova nessuno. Perché tanto per chi mi conoscono come ho fatto, quindi penso che ottengono il contrario, ottengono il risultato contrario. Allora, io faccio un appello a tutti noi, loro sono sempre attenti, chi abita lì, al comitato, agli legali, quindi ormai insomma si sono organizzati. Allora, esiste un parere del Comune che viene rafforzato questa sera e io ringrazio tutti coloro che voteranno a favore di questa delibera. Esiste una opinione della provincia e noi ci siamo così preoccupati di rinsaldarla, siamo andati a Roma, io e altri consiglieri, a parlare con i responsabili di questo settore, che ci hanno detto se il Comune insiste nel dire che questa è la sua posizione, noi non possiamo far altro che prendere atto di quello che dice il Comune. Esiste una posizione della Regione che noi chiediamo di rivedere, che è quella arrivata il 27 agosto, esiste una conferenza unificata. Io faccio appello a tutti noi, il Comitato so già che farà dei passi anche legali, affinché in tutte queste sedi sia rispettata la volontà del Comune di Ladispoli, al di là delle polemiche o altro. Quindi io prendo il voto, anche la discussione di questa sera, prendo il voto di questa sera come un forte segnale, determinato segnale, che da Ladispoli va in provincia, in regione e alla conferenza unificata. E penso e spero che tutti lavoreremo perché poi questo segnale sia rispettato fino in fondo.
Grazie Sindaco. Mettiamo in votazione la delibera. Richiesta impianto di smaltimento a località Monteroni e determinazioni. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. All'unanimità? La delibera è approvata all'unanimità. Torniamo indietro con l'ordine del giorno. Fabbisogno abitativo edilizia residenziale pubblica 2010-2015. Adozione piano di zona, proposta comunale località Ormetto e piano di zona località Rimessa Nuova. Approvazione. Relazione al sindaco. Architetto Mencarelli.
Architetto Mencarelli.
Architetto Mencarelli.
Architetto.
Ma sa leggere, è ardita? Sa leggere? Io prego, il numero 3 è già stata fatta, il numero 1 deve essere fatta ed è quella che stiamo trattando adesso, consigliere. Silenzio, per favore. La parola al sindaco.
Sì, nell'ambito delle scelte urbanistiche,
consigliere ardita, non può interloquire col fuoco. Consigliere Ardita, non può interloquire, se vuole interloquire con le persone, deve uscire. È chiaro?
Nell'ambito delle scelte urbanistiche di questo comune, una particolare attenzione è dovuta al tema della casa. Io ricordo, Presidente, per qui siamo in un'aula.
Per cortesia, la Polizia Municipale, far rispettare un po' d'ordine. Non riusciamo a portare avanti il lavoro del Consiglio.
Allora, nell'ambito delle scelte urbanistiche del Comune, un particolare peso porta quello che riguarda l'edilizia abitativa pubblica, che può essere sia attraverso cooperative, sia attraverso edilizia di proprietà degli enti pubblici. Le leggi sia nazionali che regionali incentivano questa edilizia e noi per dare risposte a sia cooperative sia a nostri stessi finanziamenti presi dal Comune vogliamo proporre due localizzazioni per abitazioni che sono in parte previste attraverso cooperative finanziate dallo Stato e dalla Regione, sia realizzate dal Comune attraverso un finanziamento regionale. Per quanto riguarda il Comune, sarebbe la prima volta e sarà la prima volta che il Comune realizzerà alloggi di edilizia economica e popolare direttamente, mentre per quanto riguarda le cooperative, chiaramente alla Dispoli, come in tutti gli altri comuni d'Italia, questa cosa è già avvenuta in passato. Io invito l'architetto Mencarelli, se il Presidente è d'accordo, a relazionare l'aspetto tecnico della delibera.
Grazie Sindaco. Prego, architetto Mencarelli.
Allora.
Consigliere, che c'è?
Una cosa importante, sì, Presidente, sì, non mi sarei mai permesso di interrompere se non avessi
pensato. Chieda la parola allora.
Ho chiesto, pensavo lei avesse sentito.
No, ha parlato col sindaco.
L'ho vista fare così, forse ho sbagliato. Mi pento, assolutamente. Le chiedo l'autorizzazione di intervenire.
Prego.
Grazie. Volevo chiedere, visto che in commissione abbiamo discusso della delibera e nell'esposizione ci siamo resi conto che contiene due provvedimenti distinti, che vengono però accorpati in questa delibera, e quindi viene richiesto un unico voto perché tutti e due vengano approvati o bocciati. Noi siamo dell'idea che i due provvedimenti debbano essere distinti, votati separatamente, perché crediamo che ogni consigliere debba avere la libertà di esprimersi su ciascuno dei due, e quindi fin dalla commissione che abbiamo svolto l'ultima volta abbiamo chiesto che fossero separati. Burocraticamente, tecnicamente, l'architetto ci ha detto che era possibile. Vogliamo sapere se l'amministrazione ha recepito la nostra richiesta, che abbiamo tra l'altro motivato con un verbale, lasciando a verbale delle nostre dichiarazioni, che siamo disposti ovviamente a ripetere ora.
Grazie. La parola al sindaco.
Io inviterei intanto l'architetto Mencarelli a dirci, diciamo, i contenuti del deliberato o di eventuali deliberati. Su questo aspetto, se fare due o una delibera, la lascerei alla parte, diciamo, in una seconda parte di discussione, fermo restando che è chiaro che prima che si voti, questo è chiaro, però vorrei insistesse al contenuto, diciamo, del deliberato o dei deliberati. Poi sulle modalità propongo di discutere.
Chiedetto, prego.
Allora, diciamo che in commissione è emerso questo problema di assumere due atti distinti su due piani di zona, mentre noi avevamo, cioè l'ufficio praticamente, quindi anche un po', insomma, su indicazioni anche dell'amministrazione, si era proposto di adottare un piano quadro all'interno del quale inserire questi due provvedimenti. Questa scelta non è che sia stata casuale, io ho cercato anche di spiegarla in commissione, perché noi oggi siamo chiamati non tanto ad approvare, anzi ad adottare due provvedimenti di natura urbanistica, cioè due piani, ma siamo chiamati ad adottare una programmazione, cioè nel deliberato, tra gli elaborati che andiamo ad approvare questa sera, c'è un documento estremamente importante, che è quello del fabbisogno abitativo. Il fabbisogno abitativo e la programmazione sul fabbisogno abitativo è un provvedimento che sta a monte dei due piani di zona, cioè è il documento che praticamente traccia le linee guida dell'amministrazione sul reale fabbisogno di edilizia popolare, economica e convenzionata, da quale poi discendono le individuazioni delle due aree. Ecco perché il provvedimento è unico, perché noi oggi approviamo, secondo i criteri di legge, non sto qui adesso a entrare nel merito tecnico perché non mi sembra neanche la sede opportuna, anche perché ho avuto modo di discuterne sia con i consiglieri di minoranza che con i consiglieri di opposizione. Noi siamo qui a individuare il fabbisogno abitativo del Comune di La Dispoli nel prossimo decennio. Il fabbisogno è uno, è unico. E secondo questa legge, poiché il Comune di La Dispoli cresce di 1.000-1.500 unità annue, è uno dei, diciamo, comuni ad alta densità abitativa, e quindi sul Comune di La Dispoli ricadono delle aspettative anche di abitazione, di prima casa, di alloggi economici, popolari, convenzionati, non a caso abbiamo partecipato a una serie di bandi regionali. Non a caso ci siamo avventurati nel social housing attraverso finanziamenti regionali stessi. Quindi ecco il cappello, ecco la linea guida, la traccia praticamente su questo provvedimento unico. È vero che il Consiglio Comunale è sovrano praticamente di scindere i due provvedimenti, per carità, però è anche giusto che noi tecnicamente, seguendo un ragionamento che è appunto quello del fabbisogno complessivo, abbiamo proposto questa delibera unitariamente, perché unitariamente la legge 167 ci chiede di individuare il fabbisogno. Cioè il fabbisogno non può essere spezzato in due aree. Il fabbisogno di un comune, il fabbisogno abitativo, il fabbisogno insediativo è uno e va calcolato su un decennio. Leggendo la relazione che sicuramente i consiglieri avranno fatto, si può percepire che noi abbiamo un fabbisogno nel prossimo decennio di 300.000 metri cubi. Noi diamo una risposta estremamente sottostimata, perché noi adesso con questi due piani andiamo a reperire un fabbisogno che è inferiore di un terzo, andiamo a soddisfare un fabbisogno estremamente inferiore. Quindi andiamo a fare un insediamento di basso impatto edilizio e volumetrico. Però nello stesso tempo andiamo a dare una grande risposta a un'utenza. Non ci dimentichiamo che abbiamo domande per alloggi popolari, abbiamo domande di alloggi in cooperativa. In questo comune abbiamo circa 200-250 utenti che chiedono di intervenire attraverso cooperative convenzionate d'abitazione. Cioè, quindi abbiamo una domanda forte, pesante, che noi andiamo a soddisfare, purtroppo anche perché per carenze di aree possiamo offrire quello, circa un terzo del reale fabbisogno. Allora io vorrei spiegare la finalità del provvedimento unico così, in un certo senso. È un provvedimento che sposa innanzitutto il concetto di insediamento unitario, di fabbisogno unitario. Non sono due piani di zona, è un unico fabbisogno dal quale discendono due aree, di cui una è comunale, ovviamente. Quindi il provvedimento è unico e difatti la tavola zero del piano che dovrete adottare si chiama piano quadro, tavola quadro, non a caso, proprio perché è una tavola che riassume all'interno di un unico fabbisogno, di un'unica relazione, di un unico numero, le due aree. Sono d'accordo con quello che diceva il consigliere, che il consiglio è sovrano anche di poterle scendere, però onestamente non siamo credibili quando presenteremo questo progetto in regione, perché in regione dobbiamo presentare non tanto due progetti, ma dobbiamo presentare la risposta a un fabbisogno, dobbiamo presentare una proposta su un fabbisogno di 300.000 abitanti. E se noi adottassimo un provvedimento o un altro provvedimento, ovviamente saremmo sottostimati su una sottostima che già abbiamo, per cui questo piano non venga neanche preso in considerazione in regione, sia che approviamo il metto, quindi sull'area comunale, e sia che approvassimo rimessa nuova su un'area di proprietà privata di cooperative. Allora, io rinnovo ovviamente l'esigenza dell'ufficio, che è quella di adottare un'unica delibera con due piani di zona, perché è una delibera che ammonta a un cappello programmatico, che si basa su un unico elemento, fabbisogno, risposta al fabbisogno in termini di metri cubi, fermo restando che ovviamente il Consiglio Comunale è sovrano di scenderlo in due, però scendendolo in due faccio presente che si perderebbe un'occasione unitaria rispetto a una proposta di fabbisogno che, come dicevo, è di 300.000 metri cubi. Quindi approvarne uno significa approvare 40.000 metri cubi, approvarne due significa approvarne 90.000 metri cubi e in un certo senso dare una risposta più credibile anche verso la regione, perché poi questi dati vengono valutati in regione. Questo è il cappello introduttivo. Per quanto riguarda il piano, io non scendo sull'aspetto tecnico del piano, perché è un piano di bassissimo impatto ambientale. In entrambi i casi è una tipologia estremamente di basse dimensioni, tre piani, molto verde, gli standard sono eccessivamente alti. L'unica cosa che faccio notare è che nel piano proposto dal consorzio di cooperative l'amministrazione riceve circa 24 appartamenti in social housing, Cioè noi significa che dobbiamo dare una risposta a tutto quel fabbisogno insediativo di domande di alloggi popolari, di alloggi di ceti più sofferenti, di famiglie enti, per cui avere 24 appartamenti disponibili secondo me significa mettere sul mercato comunale, ovviamente di proprietà dell'ente, una risposta anche in termini di quantità e di fabbisogno non indifferenti. Inoltre sul piano proposto dalle cooperative l'amministrazione riceve un centro sportivo in proprietà. Sono fatti salvi ovviamente gli standard, asili nidi, parcheggi e verde, che vengono calcolati e ceduti all'amministrazione comunale nelle quantità di legge. Ultima cosa, perché ci siamo confrontati oggi con l'architetto Asciutto, è sul diritto di proprietà e diritto di superficie. Anche il piano di iniziativa privata, pur prevedendo il diritto di proprietà, prevede un indennizzo a favore del comune, cioè il diritto di proprietà viene equiparato a un potenziale esproprio, cioè viene pagato praticamente in metri cubi al comune di Ladispoli, oltre alle urbanizzazioni. Questo è... e poi qualsiasi cosa, vabbè, insomma, vediamo durante il dibattito. Io avrei finito, Presidente.
Grazie, architetto. Interventi? Consigliere Moretti.
Sì, dopo l'esposizione dell'architetto Vincarelli, a maggior ragione chiediamo la separazione di questo atto in due atti distinti. Io credo che si parta da presupposti che sono routinari, standard, ma che secondo me non sono applicabili al comune di Ladispoli. Immagino che fare riferimento al fabbisogno abitativo proiettato da più a 10 anni sia uno dei criteri che qui a Ladispoli non si deve applicare. Se cresciamo di 1.000-1.500 nuovi residenti l'anno, con tutti i problemi che questa crescita ci crea e che non riusciamo a risolvere, dalla sanità al traffico, perché vuole tutto il verde pubblico e tutto quanto il resto, lo dobbiamo proprio al fatto che stiamo richiamando a Ladispoli nuove famiglie. Allora, siccome a Ladispoli ci sono alloggi già costruiti per ospitare abitanti fino a 85-90.000 già edificati, soltanto al centro di Ladispoli ci sono palazzi che sono pieni per meno di un terzo. Se noi edifichiamo altre zone non facciamo altro che sostenere questa tendenza all'incremento abitativo e quindi sostenere tutti quanti i problemi che ne derivano. Che vi sia bisogno di casa in cooperativa oggi potrebbe essere un criterio se queste avessero dei prezzi sul mercato oggi vantaggiosi rispetto a quelli che si trovano privatamente. Il mercato immobiliare in questo periodo è precipitato, abbiamo la certezza che le case già costruite, anche nuove, si vendono con difficoltà, i loro prezzi stanno scendendo e crediamo che l'importante sia innanzitutto utilizzare, occupare il patrimonio edilizio esistente per evitare che i residenti in un futuro diventino ancora più di quelli che sono potenzialmente accoglibili oggi dalla Ladispoli. Io feci un'indagine statistica nel 1991, a quei tempi avevamo alloggi costruiti per circa 22.000 unità abitative, a quei tempi l'Istat dava 3,5 componenti per nucleo familiare, tradotto potevamo nel 1991 potevamo ospitare a Ladispoli nelle case già costruite, che erano allora seconde case di vacanza, potevamo ospitare circa 80.000 persone. Erano gli 80.000 abitanti che voi vedevate d'estate negli anni 70-80 che venivano nei 3 mesi estivi e congestionavano la città. Da quei tempi, da allora ad oggi, si sono completati 2 quartieri molto grandi, il Cerreto e il Magnani, con un aumento di residenti che è molto superiore a questo. Se pensate che al Cerreto dovevano prendere posto circa 2.000 persone, oggi ce ne stanno quasi 7.000. Il Magnani ha subito più o meno la stessa storia, in virtù del fatto che sono considerati incubature e quindi abitabili i sottotetti e le sale hobby, e in più c'è stata un'esplosione anche di quel tipo di edilizia che ha riciclato i lotti interni alla città, dove c'è una grande incubatura, ovvero sono stati distrutti i vecchi villini e sono stati edificati palazzi di più piani. L'Olmetto Monteroni dovrà andare a completamento ed è un altro quartiere che prevede un insediamento notevole, superiore ai 1.500 abitanti, e da questo dovremo aggiungere alcuni episodi di edilizia cosiddetta contrattata. In più il piano regolatore recentemente approvato, prevede un ulteriore sviluppo dell'edilizia residenziale. A questo punto mi domando, abbiamo bisogno di costruire noi, comune, attraverso la disponibilità di un terreno pubblico, altri appartamenti, pur essi in cooperativa? Io credo proprio di no. Inoltre le caratteristiche di questi appartamenti sono diverse, l'insediamento ad un coefficiente edilizio molto più alto dell'altro insediamento che è nello stesso piano 167, ed è questo un altro dei motivi per i quali vogliamo discutere separatamente i due provvedimenti. Non abbiamo letto la relazione di cui parla l'architetto Mencarelli, perché pur avendola chiesta nessuno ce l'ha spedita. Abbiamo ricevuto delle planimetrie che abbiamo cercato di interpretare e da queste rileviamo per esempio alcuni grossolani errori che sono stati corretti, ma che poi nella sostanza ci portano alla conferma di quanto dicevo prima. Il piano comunale era originariamente, per quanto abbiamo visto in commissione, previsto su 45.000 metri quadrati. Abbiamo fatto notare che quella superficie il comune non l'ha mai avuta a disposizione e che ne comprò a suo tempo una molto più piccola, che era circa 30.000 metri quadrati, 3 ettari. 35.000, perfetto. La correzione è stata fatta e adesso ci troviamo di fronte ai due piani inseriti nella 167 che portano indici di fabbricabilità completamente differenti, perché la stessa volumetria in un piano di zona viene insediata su 4 ettari e mezzo e sull'altro piano di zona viene insediata su 3 ettari e mezzo. Quindi l'indice di fabbricabilità sale notevolmente. Peraltro l'indice di fabbricabilità si esprime in metri cubi per metro quadro e non viceversa, mi pare di capire. Ci sono delle cose che non quadrano, e cioè vorremmo cercare di capire se è opportuno insediare vicino ad una zona che stiamo cercando di riqualificare, che è il Metto Monteroni, attraverso un piano di zona importante che prevede una cubatura abbastanza bassa. Peraltro si discuteva con i colleghi del fatto che si verranno a pagare spese di urbanizzazione molto alte da parte dei consorziati. Ecco, se è opportuno a fianco a un insediamento del genere, che diventerà speriamo di pregio, una zona nella quale sorgeranno palazzine di tre piani, peraltro a ridosso del cavalcavia dell'ingresso di Ladispoli. Queste palazzine non sono ad impatto zero, secondo me esteticamente sono un pessimo biglietto da visita per Ladispoli. In quell'area, tempo fa, sono 3 ettari, ve lo ricordo, incastrati tra il cavalcavia e la parrocchia di Palo, in quell'area tempo fa si discuteva con i colleghi di poter posizionare un impianto per la produzione di energia da fotovoltaico. Quello sarebbe stato un buon biglietto da visita per la città, sarebbe stato un chiaro segno di quale era la direzione che volevamo prendere sulle questioni energetiche e soprattutto avrebbe cambiato un po' l'idea che la gente ha di Ladispoli, perché quella è una riqualificazione, non la costruzione a ridosso di una strada statale, la più importante strada statale italiana, l'Aurelia, di un agglomerato urbano che di per sé riprende un po' quella che è poi la Ladispoli, che si vede sullo sfondo, quella dei palazzi. Ci sono delle cose che non ci piacciono in questo piano, e cioè c'è un'area verde che è posizionata sotto la rampa del cavalcavia. Tutte cose delle quali volevamo discutere e non abbiamo potuto farlo. Non so quale genitore manderebbe a giocare suo figlio in un'area verde sotto alla rampa del cavalcavia. C'è una zona commerciale che si presenta d'impatto prima ancora delle case. Ritengo anche questo non essere un buon biglietto da visita. C'è una parte scolastica piccolissima posizionata ad un angolino in fondo dopo tutte quante le case. Tradotto, un'eventuale scuolabus per arrivare laggiù deve passare attraverso tutto quanto l'insediamento che si vuole creare, con problemi di traffico, con problemi di abilità, di parcheggio e quant'altro. Non c'è continuità col consorzio Metto, qui perlomeno non l'abbiamo visto, dalle mappe che ci sono state presentate non sappiamo come questa nuova area si collega con la zona di risanamento dell'Olmetto. La struttura commerciale, pur obbligatoria, è una delle cose sulle quali l'amministrazione punta per avere un ritorno economico, perlomeno questo è quello che abbiamo sentito in commissione, da questa iniziativa. Cioè l'amministrazione pubblica mette a disposizione delle cooperative questo terreno, in cambio ne riceve un polo scolastico di ben 800 metri quadrati, compresa la superficie esterna, quindi non sappiamo quale sia poi la superficie interna, ma comunque se 800 metri quadrati è tutto, pensate quale può essere la superficie interna.
e questo centro commerciale che l'amministrazione si riserva, perlomeno così ci è stato detto, di poter dare in concessione a privati e ricavarne un utile. Noi crediamo che non sia compito dell'amministrazione trasformarsi in imprenditore. C'è una famosa che dice che lo Stato fa le cose utili, l'uomo fa le cose belle. Noi dobbiamo fare le cose utili, non dobbiamo essere imprenditori. Noi dobbiamo cercare di rendere vivibile la città, di trasformare l'idea deteriore di Ladispoli che tanti hanno, a volte anche per fatti accaduti e anche per nostre responsabilità, per come abbiamo fatto crescere, io dico male, questa città negli ultimi anni. Abbiamo la possibilità di recuperare, siamo certi che gli interventi di urbanistica siano tra quelli da tenere in maggiore considerazione e per questo vogliamo avere la libertà, votando separatamente i due provvedimenti, di poter dire sì ad un insediamento in cooperativa e magari no ad un altro, dire di no a tutti e due e dire di sì a tutti e due. Che questo possa nuocere, come diceva l'architetto prima, all'attenzione che presteranno in regione al piano di zona, credo che è un ostacolo che possa essere facilmente superato. Ricordiamoci che in passato sono stati approvati i piani di zona, questo è da quasi 100.000 metri cubi, due volte la Palma, questa che avete di fronte, case e negozi compresi, sono 44.000 metri cubi quelli che vedete qui, questo è più del doppio. Beh, questi due provvedimenti possono essere tranquillamente portati in regione separatamente, perché in passato sono stati fatti piani di zona, quindi approvati piani di zona, al di sotto dei 30.000 metri cubi qui a Ladispoli. Quindi cerchiamo di andare in una direzione che io ritengo debba essere quella del futuro. Ladispoli non ha bisogno di crescere più dal punto di vista dei residenti. Ladispoli ha già sufficienti abitazioni per ospitare quasi 100.000 abitanti, se tutti le occupassero. Andare ad edificare nuova cubatura residenziale ci sembra in questo momento, in un momento nel quale siamo in debito di servizi, fortemente in debito di servizi, ci sembra andare nella direzione sbagliata. Quindi chiediamo, come abbiamo già fatto in commissione, la separazione dei due provvedimenti. Personalmente, non so se i colleghi decideranno di fare altrettanto, abbandonerò l'aula qualora ci venisse negata questa possibilità. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere D'Alessio.
Presidente, noi ci accingiamo a votare, ad esprimerci su un punto importantissimo. E proprio per questo motivo voglio scindere il mio intervento affrontarlo soprattutto su due linee. Il primo è legato soprattutto a dare delle risposte sociali. La politica deve dare risposte sociali, deve prima di tutto capire quello che vuole fare. Il secondo poi entrare sulle questioni tecniche. Ladispoli sta crescendo, e questo lo sappiamo tutti. Andare all'approvazione dei piani di zona, di edilizia economica e popolare, significa dare risposte a quella gente che non si può permettere di comprare le case che costruiscono attraverso normali edilizia i costruttori e che quindi si vende alla cifra legittima di 3.500-4.000 al metro quadro. Con questa impostazione, con l'approvazione dei piani di zona, noi andiamo a dare una risposta, nel senso che si possono acquistare abitazioni per, credo, questa è la stima che mi hanno fatto, 2.000 euro al metro quadro. Quindi significa che c'è una risposta sociale, perché andiamo anche a calmierare i prezzi. Non è possibile, come qualcuno poc'anzi ha dichiarato, che Ladispoli possa crescere solamente attraverso l'edilizia privata. Bisogna dare l'opportunità a tutti di avere una casa. E non tutti possono spendere soldi, perché non tutti prendono lo stesso stipendio. ci sono delle differenze e queste differenze se le deve far carico l'amministrazione. Attraverso che cosa? Attraverso gli strumenti che lo Stato, le leggi, gli mette a disposizione. Uno dei strumenti importanti non è solo il piano regolatore, dove si dice fare cubatura attraverso dei piani di zona di edilizia pura, ma anche attraverso un'edilizia che è contemplata, e l'amministrazione la deve contemplare, l'edilizia economica e popolare. Non è che qui ci sono solo i ricchi o coloro che possono spendere, ma anche coloro che attraverso il sacrificio di uno stipendio possono acquistare una casa. Esiste questa procedura, esiste questo strumento, ed un'amministrazione attenta deve dare la possibilità a tutti, attraverso l'approvazione di questo strumento, per fare in modo che queste risposte sociali siano a favore di tutti e non solo di pochi. Se entriamo nelle questioni tecniche, andiamo subito a verificare, sono andato a verificare, che il fabbisogno di Ladispoli, perché abbiamo detto che diventa una necessità approvare uno strumento come questo, e quindi se a livello politico per noi della maggioranza è una necessità per questi motivi sociali, dobbiamo dare anche delle risposte tecniche e come viene costruito e approvato questo strumento. Allora, Ladispoli fa 43.000 abitanti, cresce durante l'anno di 1.200 abitanti. Dai studi che si sono effettuati, noi possiamo avere 300.000 metri cubi, cioè 100.000 metri quadri, oppure tradotti in abitanti 4.000 abitanti per riuscire ad approvare un piano di zona che alla Dispoli in questo momento serve. Noi invece andiamo ad approvare, perché non abbiamo i terreni, perché i terreni non è che qualcuno ce li regala, abbiamo la disponibilità per approvare un piano di zona di 90.000 metri cubi, così diceva l'architetto. Quindi 3.000 metri quadri, tradotto in abitanti, sono 1.100 abitanti. Noi vorremmo fare molti di più, perché praticamente c'è gente che ha bisogno di acquistarsi una casa attraverso questo strumento. Ma non lo possiamo fare perché non abbiamo i terreni. Quali sono i terreni che possiamo mettere a disposizione? Dei terreni che sono di proprietà del Comune e che quindi sono così denominati in questo punto Olmetto, piano di zona dell'Olmetto, località Olmetto, per capirci circostanti alla chiesa di Palo. Lì possiamo insediare il piano di zona per la 167. Cosa vuol dire di proprietà del Comune? Vuol dire che il Comune non deve andare ad elemosinare nulla, ecco, tradotto in velocemente, può approvare un piano di zona e in quel piano di zona, praticamente dopo che è stato approvato tecnicamente e che ha fatto tutto l'iter, che è molto lungo, passerà un anno e mezzo, praticamente si possono mettere a disposizione quei terreni. Chi può partecipare? Possono partecipare le cooperative abitative. Vorrei dire a Moretti che esiste una differenza tra cooperative abitative e cooperative edilizie. Le cooperative edilizie sono quelle dei cosiddetti costruttori, che determinano loro il prezzo e che quindi lo mettono sul mercato. Le cooperative abitative sono coloro che praticamente possono partecipare e costruire in quei terreni attraverso un bando che metterà il Comune di Ladispoli. Quindi devono avere tutti i requisiti e devono avere anche i finanziamenti. Ecco, questo voglio far capire ai cittadini. Quindi significa che quelle case costano meno perché praticamente queste cooperative hanno dei finanziamenti, devono praticamente realizzare il piano di zona così come è stato previsto dall'ufficio tecnico. Aggiungo qui una cosa, visto che è presente l'architetto, che in quei piani di zona, apro una parentesi, propongo lì dove c'è il commerciale, per esempio a quello dell'Olmetto, che c'è il commerciale e le strutture a scuola, propongo di diminuire il commerciale e aumentare la scuola. Credo che si possa fare, anche perché dove è stata collocata la scuola non è che è stata collocata in un posto sperduto, è stata collocata tra questo piano di zona e l'Olmetto. È vero che l'Olmetto deve svilupparsi, ma è anche vero che nel momento in cui si sviluppa creerà nuovi abitanti e quindi nuovi alunni, e quindi è bene che, se quella scuola dovrà servire non solo per il piano di zona della 167, ma anche la facciamo servire anche per quanto riguarda l'Olmetto, io propongo che sia aumentata come struttura, se è possibile. Vediamo come tecnicamente, però credo che si può dare tranquillamente mandato all'ufficio. Poi esiste un altro tipo di piano di zona, che è il piano di zona di rimessa nuova. Allora, esistono sempre delle cooperative, non cooperative edilizie, cooperative abitative, che è una cosa diversa. Queste 8 cooperative abitative hanno presentato un piano di zona su un terreno di loro proprietà, oppure che praticamente dicono che hanno il possesso. Questo terreno poi può essere ceduto al comune, perché il piano di zona prevede questo. Queste cooperative hanno anche partecipato, perché mi sono informato, a un bando di concorso per 38 milioni, un bando di concorso regionale 38 milioni di euro, e credo che qualcuno abbia avuto anche una promessa o un finanziamento. Sta a significare che hanno fatto richiesta a partecipare a questi piani di zona nel momento in cui sarà pronto l'iter e sarà emesso questo piano di zona a tutti gli effetti, delle cooperative che ne hanno titolo. Ora l'amministrazione non deve fare altro che praticamente approvare questo strumento. È uno strumento urbanistico. Le amministrazioni devono rendere la vita certa alle strutture, agli abitanti, alla società, e quindi devono innanzitutto fare in modo che ciò avvenga nella massima tranquillità. Non capisco le motivazioni, almeno che non ci sono motivazioni recondite, io non capisco perché ci deve essere la separazione dei due atti. Non voglio entrare sulle motivazioni che io posso pensare, ma le vedo solamente strumentali, strumentali nel modo che praticamente non si vuole, una parte politica non si vuole assumere la responsabilità. Forse il concetto politico e sociale della vita è un altro, io la vedo in questo modo, quindi ci sono differenze e ognuno ha le sue differenze, ognuno ha le sue impostazioni. È una campagna che io ho sempre portato avanti, questa dell'edilizia economica e popolare. Fin dal 1975 voglio ricordare che la cooperativa Valle del Sole è nata soprattutto per la mia volontà, quando ero consigliere in quei tempi, giovanissimo, siamo riusciti a vincere questa battaglia. Abbiamo capito che le cooperative hanno un significato sociale nel fare in modo che tutti possano avere una casa. Coloro che possono iscriversi a queste cooperative sono persone che devono avere alcuni titoli, non devono essere proprietari di nessun'altra casa, non devono essere residenti in luogo e quindi dimostrare che praticamente hanno un reddito che gli possa permettere sì di andare mano a mano rateizzando all'acquisto di questa casa, ma che comunque non superano un reddito, un enorme reddito. Volevo aggiungere una piccola cosa. Si evince dal mio intervento che Azione Popolare è d'accordo all'approvazione di questa delibera, ma voglio avvisare il Consiglio Comunale che l'iter è ancora lungo, perché noi questa sera, se andrà tutto secondo gli intenti della maggioranza, approviamo l'adozione. Poi ci sono 60 giorni per le controdeduzioni e quindi si ritorna in Consiglio Comunale per la nuova adozione. Poi si andrà alla Regione Lazio per l'approvazione. Ma è anche vero, e questa è la domanda che faccio all'articolo, che si può sfruttare, anche se la parola è brutta, però mi dà il senso, l'articolo 51 della legge 865, quella del 71, per partire subito con i bandi, anche per dare la risposta a quelle cooperative che hanno già il finanziamento, per non perdere il finanziamento, non dare la risposta, dare la risposta a quelle cooperative che hanno la promessa di finanziamento e che ciò può avvenire solamente se i comuni rendono disponibile il bando di concorso. Su questo non so se sono stato chiaro, l'architetto poi me lo può confermare. Quindi voto favorevole di Azione Popolare.
Grazie consigliere, ho iscritto a parlare il consigliere Battilocchi.
Grazie Presidente. Io ricordo la penultima pagina della relazione generale alla variante del piano regolatore che parlava come somma di abitanti del vecchio piano di 70.000 abitanti. Con la variante c'è una previsione di 8.500 di persone di incremento, di cui 2005-2006 nascevano attraverso l'edilizia popolare. Quello che noi stiamo facendo stasera, che sono 1.400 poco più come abitanti da insediare, sono una parte di quello che è la previsione della variante di piano regolatore. Quindi non riesco a capire tante contrarietà, perché oppure tante perplessità, se queste si possono chiamare tali, perché le zone dove vanno insediate sono quelle indicate e votate all'unanimità nella